L'operaio, il contadino che tornava a casa, gli abitanti del quartiere erano chiamati a partecipare in turni successivi e chi rifiutava veniva segnato a vista e era minacciato di morte e in molti casi ha perso la vita chi ha rifiutato di partecipare allo sterminio.
Il 7 aprile del 1994, 30 anni fa, cominciava il genocidio in Ruanda, che probabilmente è il peggior massacro dei nostri tempi, almeno dalla Seconda Guerra Mondiale. Il genocidio in Ruanda fu un massacro come non se n'erano mai visti nella storia recente e come non se ne videro più. Non tanto per i numeri delle persone uccise, che sono stati superati purtroppo da varie guerre nel corso della seconda metà del Novecento, ma per le dinamiche in cui avvenne. Dopo decenni di odio e di violenze etniche tra la maggioranza della popolazione Hutu e la minoranza dei Tutsi, odio e violenze che erano state incoraggiate da dominatori coloniali europei, a seguito dell'assassinio del presidente del paese, la gran parte della popolazione Hutu prese armi rudimentali, come macete e randelli, e iniziò a uccidere uno a uno tutti i Tutsi del paese. Uccisero i propri vicini, i colleghi di lavoro, i compagni di scuola, in alcuni casi perfino i propri parenti. Ci sono testimonianze, nel genocidio in Ruanda, di mariti Hutu che uccisero le loro mogli Tutsi, o di persone che la settimana prima avevano partecipato assieme alla messa della domenica e che pochi giorni dopo massacravano gli altri parrocchiani. Il massacro durò 100 giorni. Secondo l'ONU furono uccisi, in gran parte a colpi di macete, 800.000 Tutsi, più 30.000 Hutu moderati, che si rifiutarono di prendere parte alle violenze e per questo furono ammazzati. In questa puntata di Globo racconteremo come avvenne questo massacro, per chi non lo ricorda o per chi è troppo giovane per ricordare. Ma poi andremo oltre. Racconteremo che paese è diventato il Ruanda in questi 30 anni e ne racconteremo le enormi contraddizioni. Oggi il Ruanda è un paese libero da violenze interne, dove è in corso un processo di riconciliazione accidentato e complicato. Ma è anche uno dei paesi più autoritari dell'Africa, dove il presidente Paul Kagame è al potere da 30 anni e governa con poteri quasi assoluti, eliminando i suoi avversari e soffocando la libertà di espressione e il dissenso. Insomma, il Ruanda di oggi, a 30 anni dal genocidio, è al tempo stesso una storia di riconciliazione e successo economico, ma anche di autoritarismo e repressione. Ne parliamo con Pietro Veronese, giornalista che si è occupato di Africa per tanti anni e che ha appena pubblicato un libro intitolato La famiglia, per le edizioni EO. La famiglia è un libro molto particolare, in cui Veronese ha raccolto le testimonianze di 9 sopravvissuti al genocidio che hanno perso madri, padri, sorelle, fratelli e che pur non avendo tra di loro nessun rapporto di parentela, decidono di costituire assieme una famiglia d'elezione. Attraverso le loro voci è raccontata la storia del genocidio, di quello che venne prima e di quello che venne dopo. Questo è Globo, è un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo e io sono Eugenio Cao. Pietro Veronese, benvenuto.
Grazie.
Cominciamo questa puntata raccontando, ricostruendo il genocidio in Ruanda, di cui è appena trascorso il 30° anniversario. L'idea è quella di raccontare un po' cosa è successo nel genocidio, perché ho l'impressione che molte persone, io compreso per esempio, che quando è successo il genocidio nel 1994 ero un bambino e lavorando, studiando per preparare questa puntata ho scoperto un sacco di cose. Ho l'impressione che molte persone non si ricordino o non abbiano abbastanza elementi su cosa fu il genocidio in Ruanda. Il 6 aprile del 1994 2 missili fecero precipitare l'aereo su cui viaggiava Juvenal Habyarimana, che era l'allora presidente del Ruanda, che stava viaggiando peraltro assieme al presidente del Burundi. I due muoiono immediatamente nel disastro aereo. Il presidente Habyarimana era di etnia Hutu, che al tempo era l'etnia dominante in Ruanda, che componeva circa l'80-85% della popolazione e che da decenni portava avanti scontri etnici e massacri nei confronti dell'etnia Tutsi, che invece componeva circa il 15% della popolazione. Gli Hutu immediatamente incolpano i Tutsi dell'uccisione del presidente e a quel punto iniziano i massacri. Ci puoi raccontare che cosa successe?
La storia immediata del genocidio comincia proprio come tu l'hai raccontata adesso, con l'abbattimento dell'aereo presidenziale che dà nel giro di poche ore il via ai massacri. Questo ci dà subito una primissima informazione, cioè che qualcosa era stato preparato, che questo mettersi in moto di una macchina omicida su larga scala non è stato casuale. Poi ci sono testimonianze che ce lo raccontano, ci sono documenti che lo hanno acclarato, ma immediatamente nello svolgersi dei fatti è così. La situazione era quella che tu hai descritto. E numericamente le cose e percentualmente le cose stanno ancora così, è un rapporto grossomodo tradizionale nella società ruandese, tanti Hutu e pochi Tutsi, con anche una qualificazione perché nella storia precoloniale del paese i Tutsi erano gli allevatori ed erano anche la classe dominante. Ma da ormai 30 anni e più gli Hutu avevano preso il potere all'indipendenza del paese e avevano instaurato una dittatura della maggioranza. I Tutsi erano una minoranza oppressa, c'erano delle quote sia nello studio che nel lavoro, erano oggetto di periodiche razzie, di pogrom, per usare una parola che si riferisce alla persecuzione degli ebrei in Europa. Quindi il clima era già un clima di sopraffazione, un clima di discriminazione e poi questa tensione precipita perché c'è una guerra civile in corso in Ruanda. Da 4 anni, nel 1994, un movimento armato, cui componenti sono in grandissima maggioranza Tutsi, figli dell'esilio, fuoriusciti, seconda generazione di fuoriusciti, perché l'esodo è cominciato nel 60, che hanno deciso di tornare in patria. Lo hanno chiesto più volte, non gli è mai stato consentito il ritorno e quindi dice: noi torniamo con le armi e torniamo per superare questa divisione fra due gruppi, Hutu e Tutsi, e per essere solo ruandesi, quindi per rifondare la nostra nazione. Questo crea una situazione di tensione crescente, ovviamente gli Hutu non lo accettano, e delle fazioni estremiste in seno al potere si organizzano per far fuori tutti i Tutsi. Ci sono dei Tutsi che abitano ovviamente in Ruanda e vengono considerati complici di questo movimento per il solo fatto di essere Tutsi. Quindi noi li eliminiamo e non ci sarà più un mare per il fronte patriottico ruandese, questo movimento del quale navigare. Questo è il disegno, far fuori tutti i Tutsi, un genocidio. E questo comincia nella notte fra il 6 e il 7 aprile del 1994. Chi ha fatto cadere l'aereo è una verità che non è mai stata chiarita, però penso si possa dire che gli ultimi accertamenti, sono state fatte tante inchieste, tante indagini tecniche di varia natura, individuano l'origine, il punto di lancio dei due missili terra-aria che hanno abbattuto l'aereo all'interno di un vasto campo militare delle forze armate governative che si trova a ridosso dell'aeroporto di Kigali. Quindi è l'ipotesi più probabile, secondo me è l'unica logica, che il presidente sia stato abbattuto per dare il via a questo disegno degli estremisti Hutu, quindi dagli Hutu stessi, che lo consideravano il presidente ormai una persona inaffidabile, un venduto ai compromessi imposti dalla comunità internazionale e qualcuno che stava cedendo di fronte all'avanzata dei Tutsi.
Le uccisioni, i massacri cominciano appunto fra il 6 e il 7 aprile del 1994 e finiscono il 15 luglio all'incirca, sempre del 94, durano 100 giorni. E dal punto di vista pratico, dal punto di vista proprio della dinamica, furono qualcosa che non si era mai visto nel Novecento e non si è più rivisto. Furono massacri generalizzati, non ci fu una milizia, un esercito che andò a uccidere i Tutsi, ma furono le persone comuni. Gli insegnanti, i preti, gli studenti, gli agricoltori che presero macete e randelli e andarono in giro per le strade ad ammazzare i loro vicini, i loro amici in alcuni casi. Ci sono casi raccontati di mariti Hutu che uccisero le loro mogli Tutsi.
È così.
Come andò questo massacro?
Vedi, noi quando pensiamo al genocidio degli ebrei, noi contemporanei, noi dell'inizio di questo secolo, e è un genocidio che ha avuto caratteristiche molto precise. La prima è quella di essere compiuto il più possibile nascostamente, e il secondo di essere stato un genocidio, ahimè, devo dire, possiamo dire, ad alta tecnologia, quindi con delle nuove tecniche, delle nuove tecnologie di sterminio. Da questi due punti di vista il genocidio dei Tutsi differisce completamente, perché in primo luogo è stato un genocidio pubblico che avveniva nelle strade, avveniva ai posti, in grande misura ai posti di blocco tirati su lungo le arterie principali. Le persone passavano di lì, dovevano passare di lì, le carte d'identità da molti decenni riportavano l'appartenenza Hutu, Tutsi o Tua, che è un terzo gruppo della popolazione ruandese, e se c'era scritto Tutsi venivi trattenuto e abbattuto vicino al posto di blocco. Quindi tutti vedevano, non solo, ma c'erano dei turni per cui l'operaio, il contadino che tornava a casa, gli abitanti del quartiere erano chiamati a partecipare in turni successivi, e chi rifiutava veniva segnato a vista e era minacciato di morte, e in molti casi ha perso la vita chi ha rifiutato di partecipare allo sterminio. Quindi questo è il primo aspetto, la pubblicità. Il secondo è la bassa tecnologia, perché la gran parte delle vittime è stata uccisa all'arma bianca, con i macete. L'arma simbolo di questa mattanza è stato il macete. Il macete, che è un'arma contadina, di cui furono preparate ampie scorte. In uno dei processi al quale io ho assistito, che si è compiuto in Belgio, si è celebrato in Belgio contro sospetti genocidari, c'erano i fax di compravendita che certificavano la compravendita di decine di migliaia di macete in Cina, per esempio. Ecco, quindi la bassa tecnologia, la totale pubblicità che faceva di un'intera nazione una nazione di colpevoli. E questo è accaduto. Come è potuto accadere? Questo è più difficile da spiegare, sicuramente attraverso un controllo delle menti, un controllo delle coscienze, un uso massiccio dei media, che in un contesto rurale africano ha avuto probabilmente un'enorme influenza. C'è una capacità di condizionamento dei comportamenti più alta di quella che forse non potrebbe avere in un contesto come il nostro, che è più smaliziato. Però noi sappiamo che oggi è molto difficile nelle nostre società difendersi dalle fake news, e lì con mezzi di comunicazione più tradizionali, come soprattutto la radio, anche lì era difficile difendersi dalle chiamate allo sterminio.
Alla fine del massacro, adesso i dati non sono certi, perché vista la dinamica di quello che è successo è quasi impossibile calcolare un numero di morti preciso, però l'ONU ritiene che ci siano stati uccisi 800.000 Tutsi più 30.000 Hutu moderati, cioè Hutu che non volevano partecipare al massacro o che avevano cercato di difendere i Tutsi. Il governo del Ruanda invece, diciamo che arrotonda questa cifra a 1 milione, la cifra ufficiale del governo è 1 milione di morti. Peraltro a questo vanno aggiunte ulteriori cifre terrificanti, si parla di 250.000 o addirittura 500.000 donne stuprate, soldati bambini e così via. Tu non hai coperto direttamente l'evento, lo racconti nel libro La famiglia, verso la fine. Quando cominciò il massacro ti trovavi in Sudafrica per coprire un'altra cosa per il giornale Repubblica, e inizialmente il genocidio in Ruanda veniva raccontato dai media come scontri etnici, problemi interni, no? Per cui inizialmente, appunto, davanti a queste notizie tu hai deciso di non andare in Ruanda e hai scritto anche che te ne sei pentito. Ci puoi raccontare però come i media, e i media occidentali anche, perché poi adesso ci arriveremo, l'Occidente ha un ruolo, e anche un ruolo notevole in questa storia, raccontarono questa vicenda al tempo?
Vedi, penso che dobbiamo fare una premessa. Il Ruanda, per qualcuno che si occupava attivamente delle vicende africane in quegli anni, io, ma anche tanti altri, era facile ignorarlo. Il Ruanda è un paese molto piccolo in termini africani, un paese che ha 10 milioni di abitanti, che confina con un paese che è decine e decine, forse centinaia di volte più grande, è vicino a paesi che hanno 150 volte una maggiore popolazione, quindi è una quasi considerata un'entità trascurabile, tanto più se non è teatro di notizie clamorose, è facile trascurarlo. Quando si è cominciato a sentire che qualcosa stava succedendo, che la situazione era tesa, poi da qualche anno c'era stato appunto l'ingresso all'interno dei confini del fronte patriottico ruandese, alla fine c'era stato il raggiungimento di accordi che prevedevano la presenza di caschi blu, quindi c'era un contingente di caschi blu, quindi il Ruanda era un po' venuto all'onore delle cronache da qualche tempo in qua, però se ne sapeva molto poco, nessuno, diciamo, se non degli ultra specialisti o i giornalisti dei paesi che erano le potenze di riferimento in quella parte dell'Africa, in particolare la Francia, non sapevano granché, erano impreparati, erano ignoranti del Ruanda. E quindi ci si rivolgeva ai media dei paesi dove si presumeva che ne sapessero di più. E ho citato la Francia e ripeto la Francia. E qui però spesso questi media erano o reticenti o a loro volta ignoranti o talvolta c'era qualche sospetto di giornalisti che avevano interesse a mantenere l'ambiguità su quello che stava accadendo. La Francia considerava il Ruanda parte della sua zona di controllo in Africa, la sente minacciata dalle potenze anglofone, in particolare dalla Gran Bretagna, dagli Stati Uniti, e quindi vuole difendere e considera il Ruanda parte di questa sua sfera di influenza e teme che i Tutsi che vengono dall'Uganda, che invece è un paese anglofono, possano ribaltare questi rapporti, cosa che in effetti sarebbe poi accaduta. Quindi la Francia era schieratissima dalla parte del regime ruandese e non voleva che si sapesse tanto le brutte cose che stavano succedendo, perché voleva cercare di mantenere quel regime al potere. Anche se con l'uccisione del presidente, dalla quale siamo partiti, si era instaurato un nuovo governo in Ruanda, che era invece il governo dei genocidari, il governo di coloro che avevano pianificato i massacri che erano in corso. Ma anche lì la Francia cercava, era da quella parte in qualche modo, cercava di coprire. Quindi se tu andavi a informarti su certi media francesi, rischiavi di essere fuorviato e di capire ancor meno quello che stava davvero succedendo.
Facciamo qualche passo indietro e cerchiamo di mettere insieme due delle cose che abbiamo raccontato finora. Cioè, da un lato questi odi etnici, diciamo così, fra Hutu e Tutsi, e dall'altro l'intervento dell'Occidente. Nel senso che appunto quando si parla del Ruanda, e questa è una delle questioni fondamentali per capire il genocidio, questi odi etnici, odi razziali fra Hutu e Tutsi furono quantomeno incoraggiati, diciamo così, dai dominatori coloniali europei. Il Ruanda fu dominato da varie potenze coloniali tra la fine dell'Ottocento e la metà del Novecento all'incirca, ma queste potenze coloniali continuarono ad avere enorme influenza sul paese anche nei decenni successivi e, appunto, incoraggiarono, ma in alcuni casi crearono anche, la divisione razziale fra Hutu e Tutsi.
Non c'è dubbio, la divisione c'era una divisione sociale che peraltro si ritrova in tante società tradizionali africane, i coltivatori e gli allevatori, cioè l'economia tradizionale delle società africane che consentiva la loro sussistenza e il loro mantenimento nel tempo, era fatta di agricoltura e di allevamento del bestiame. Gli Hutu erano gli agricoltori, i Tutsi erano gli allevatori, e spesso, diciamo, in questo dualismo è vero che gli allevatori sono persone più libere, che hanno un lavoro meno modesto, meno a schiena piegata a zappare la terra, ma a muoversi invece all'interno di vasti panorami con una ricchezza reale, quale era la mandria, il bestiame, e quindi fatalmente, per ragioni possiamo dire economiche, gli allevatori assumono un ruolo di élite. Il Ruanda era un regno insieme all'odierno Burundi, la famiglia reale, l'aristocrazia era Tutsi. Però era, diciamo, un rapporto economico, quindi un contadino che diventava molto ricco e comprava il bestiame diventava un Tutsi, e un Tutsi che magari una malattia lasciava senza più le sue mandrie si metteva a zappare la terra ed era un Hutu. Questo dualismo è stato reso rigido e immutabile dall'amministrazione coloniale, in particolare dall'amministrazione coloniale belga negli anni 30, con l'introduzione delle carte d'identità ancora in vigore nel 1994, sulle quali c'erano tre caselle, Utu, Tutsi, Otua, e bisognava segnare quella appropriata.
I Tua sono la terza etnia.
I Tua sono la terza etnia, che sono una piccola minoranza legata ancora a un modo di vita, o almeno all'epoca, oggi praticamente perduto, modo di vita tradizionale di abitanti della foresta, quindi cacciatori, raccoglitori, secondo la tradizionale definizione antropologica. E quindi da quel momento chi era Utu era Utu e chi era Tutsi era Tutsi. Anzi, gli europei che venivano lì con la loro cultura di quei decenni, con il loro punto di vista, diciamo con i loro occhiali, consideravano Utu e Tutsi due razze, anche perché gli Utu erano gli altissimi neri di cui cantava nella nostra canzonetta Vianello, quindi era facile riconoscerli dai tratti fisici. E quindi dicevano, no, ma queste sono due razze, mentre invece erano due gruppi sociali. Quindi c'è questo irrigidimento.
Questo è un elemento che secondo me è molto importante e che non riguarda soltanto il Ruanda, no? Prima della dominazione coloniale, come ci hai raccontato, essere Tutsi oppure essere Utu, adesso io non sono un esperto di antropologia, uso un termine probabilmente sbagliato, però era una caratteristica, una cosa che, insomma, c'era, ma non era particolarmente notata, la società era fluida. Con la dominazione coloniale, soprattutto belga, essere Tutsi o essere Utu diventa un'identità. E questa cosa ci insegna un sacco di cose, non soltanto sul Ruanda, no? Nel senso, le identità possono essere costruite, possono essere inventate perfino, ma quando poi mettono radici diventano reali, diventano pericolose.
Penso che tu abbia detto molto bene. Io non sono uno studioso, ma cerco di seguire quello che si va studiando, quello che dice la ricerca più recente, e ho visto che oggi si tende ad usare, o è stato proposto l'uso della parola casta per questa divisione sociale della società tradizionale ruandese. Quindi non un fatto razziale, non un fatto biologico, ma una funzione sociale. E queste caste sono state trasformate in delle identità forzose e forzate e immutabili. E poi su queste identità è stata costruita una dominazione, è stata costruita una retorica, è stata costruita una mitologia, si è cominciato a dire che i Tutsi erano gli stranieri con quel loro aspetto così diverso, non erano i veri ruandesi erano gli Utu, questi erano degli occupanti venuti da fuori, e tanto che durante il genocidio si buttavano i corpi degli uccisi nel fiume che andava verso nord e si diceva tornatevene a casa vostra. Quindi vengono considerati appunto dei non ruandesi, degli stranieri, ecco, quindi la creazione di un alieno.
Dopo 100 giorni di massacri, come finisce il genocidio?
Il genocidio finisce con la vittoria militare del fronte patriottico ruandese. Il fronte patriottico ruandese, che ancora oggi, 30 anni dopo, governa il Ruanda, basa la sua legittimità su questo, sul fatto di avere posto fine al massacro dei Tutsi e di avere riportato la pace all'interno del paese.
Arriviamo alla seconda parte di questo podcast, che è un po' cercare di raccontare gli ultimi 30 anni. Vorrei anzitutto chiederti del processo, per così dire, di riconciliazione. Dicevi appunto che il genocidio finisce quando il fronte patriottico ruandese, guidato da Paul Kagame, che è tuttora presidente e che ha governato il Ruanda in maniera autoritaria da allora fino ad adesso, conquista tutto il paese. In un primo periodo subito dopo il genocidio, secondo varie ricostruzioni, ci fu un periodo di giustizia sommaria, diciamo così. Alcuni elementi del fronte patriottico ruandese si vendicarono sui genocidiari e uccisero migliaia di persone in maniera sommaria. Poi però intervennero sia i tribunali ufficiali, sia delle forme di tribunali popolari. No? Ci puoi raccontare un po' come funzionò questo periodo?
Allora, sono momenti e storie diverse. Noi non possiamo assolutamente escludere la giustizia sommaria, direi non tanto da parte del fronte patriottico, salvo episodi di guerra che non mi risulta siano stati pienamente studiati o che si sia lasciato pienamente studiare, insomma sono punti oscuri, ma sicuramente nel comportamento delle persone il desiderio di rivalsa c'era, e quando molti, quando hanno potuto dare corso, hanno dato corso. Dopodiché il Ruanda era un paese distrutto, non solo nelle sue infrastrutture, ma era un paese in cui non c'era più classe dirigente, non c'era più un medico, non c'era più un avvocato, non c'era più un magistrato, perché quelli che erano Tutsi erano stati uccisi. Nelle primissime liste di persone da uccidere c'era l'elite, quei pochi Tutsi che nel contesto del passato regime avevano posizioni eminenti, e tutti gli altri erano scappati perché temevano la vendetta, temevano che avrebbero dovuto pagare per quello che o avevano fatto o avevano lasciato fare, e quindi il paese era vuoto e c'era un enorme problema di giustizia. Non si sapeva da dove cominciare, non c'era un magistrato. Le prigioni rigurgitavano di sospetti in condizioni spaventevoli, perché non c'era da mangiare neanche per chi era libero, figuriamoci per chi era in prigione. Quindi, dopo un periodo di paralisi, si sono aperte due strade. Una è quella della giustizia internazionale. È stata creata con appositi voti del Consiglio di sicurezza un tribunale ad hoc che ha sedeva in Tanzania, paese confinante con il Ruanda, e ci è voluto molto tempo per metterli in piedi, e come sempre la giustizia internazionale è ipergarantista, quindi questi processi andavano avanti con grande lentezza, e mentre nelle carceri del Ruanda languivano migliaia e migliaia di detenuti. È qui che viene fuori il secondo percorso, che è il percorso dei cosiddetti gacaca. Il gacaca è un'istituzione di villaggio tradizionale in Ruanda, è il classico consiglio dei saggi del villaggio, che quando c'è un contenzioso, una disputa per un confine poderale, una disputa per una mucca che non si sa se era mia o tua, interviene e si siede sotto un albero, discute e prende una decisione. Questo modello, applicato alla tragedia enorme che il paese aveva appena superato, ha significato la creazione di tribunali popolari, tribunali di villaggio, in cui si proponeva ai sospetti, si chiedeva un pochino a somiglianza di quello che era stato, un pochino, non del tutto, quello che era stato fatto in Sudafrica dopo l'apartheid, si chiedeva di rendere testimonianza e poi si sarebbe valutato se il crimine di cui loro erano responsabili, ammesso che lo riconoscessero, lo ammettessero, era tale da comunque imporre il continuamento delle detenzioni o il riferimento alla giustizia ordinaria, oppure poteva mandarli liberi. I parenti delle vittime, la cosa prima e più importante da sapere era: dove avete messo i corpi? Dove stanno i nostri cari? Questa era la domanda ossessiva, ricorrente in questi tribunali gacaca, alcune delle quali sedute anch'io ho assistito in quegli anni. Molto impressionanti. Per questo dialogo che poi si creava tra le vittime, i parenti delle vittime e gli assassini o sospetti, o magari assassini anche confessi. Questo modello fu molto criticato all'epoca perché non era, per esempio, prevista un avvocato difensore. Non c'era un avvocato difensore, c'era 4-5 persone che sedevano dietro a un tavolo, uno verbalizzava, gli altri avevano avuto una formazione sommaria, ma è stato l'unico modo per rimettere in moto le cose. E poi alla fine il bilancio io penso che sia stato molto positivo, anche perché laddove il sospetto magari ha reso confessione, reso testimonianza, ha consentito ai parenti di ritrovare i corpi, di dargli una sepoltura onorevole, questo ha placato gli animi, ha creato le premesse perché la vita potesse riprendere, perché si potesse andare avanti e perché si potesse vivere insieme. Perché poi queste persone venivano dagli stessi villaggi, si conoscevano anche prima. Come ho detto, un genocidio a bassa intensità tecnologica non comporta colonne che si muovono, ma gente che esce di casa e prende il macete, quindi erano tutti vicini, salvo casi particolari o eccezioni. E quindi questa fase di giustizia, chiamiamola popolare, ha consentito un certo riavvio della vita insieme, quantomeno vicini.
Questa è una cosa che mi colpisce molto. Tu prima, parlando appunto delle responsabilità del genocidio, hai parlato di una nazione di colpevoli, no? Riferendoti agli Hutu, che ricordiamolo sono l'85% della popolazione del Ruanda. Il genocidio in Ruanda è stato un genocidio di massa, appunto, sia perché la massa erano le persone uccise, sia perché la massa erano le persone che uccidevano. La riconciliazione di fronte a un genocidio del genere è una operazione complicatissima, a me verrebbe da dire quasi impossibile, nel senso non è come al crollo della Germania nazista, quando più o meno si sa chi sono i responsabili, ma il corpaccione della popolazione il peggio che ha fatto è stato votare Hitler, diciamo così. Adesso sto semplificando enormemente, ma ci capiamo. Nel genocidio in Ruanda, il corpaccione della popolazione, e ci sono dei dati per dirlo, aveva preso il macete e ammazzato i Tutsi, oppure aveva assistito ai massacri e non aveva detto niente. Da qui una nazione di colpevoli, appunto. Come si fa a vivere pacificamente, tranquillamente, quando sai che il tuo vicino di casa nel 94 aveva ucciso tua moglie? Quando sai che il negoziante da cui vai a comprare il latte nel 94 era uno che col macete aveva ammazzato 10 persone, non so come dire.
Ma quello che era stato tuo compagno di classe, quello con cui avevi fatto il servizio militare insieme e così via. Guarda, Eugenio, io penso che la tua domanda sia una domanda fondamentale, perché il solo fatto di porcela ci consente di capire l'enormità del compito, la difficoltà che questa società ha trovato davanti a sé nel tentare la necessaria ricostruzione. Il paese era ridotto a nulla all'indomani della fine del genocidio. Possiamo dare degli elementi. Innanzitutto, tutti coloro che si sono salvati, i sopravvissuti, quindi parliamo delle persone che erano all'interno del Ruanda durante il genocidio, non di quelli che erano fuoriusciti in quel periodo, e che erano le vittime designate e si sono salvate, molte di queste hanno da raccontare che qualcuno li ha salvati. Quindi ci sono stati tanti casi, abbiamo detto che decine di migliaia sono stati gli Hutu uccisi per non aver partecipato o per essere stati scoperti a nascondere dei Tutsi. Altri ce l'hanno magari fatta, cioè sono usciti anche loro indenni, ma e ci sono le testimonianze nel libro di cui tu hai accennato prima, in cui parlano 9 sopravvissuti. Quasi tutti loro hanno da raccontare questo, cioè di qualcuno che li ha aiutati. Magari erano una coppia in cui la mamma, la moglie era Tutsi e il marito era Hutu, quindi c'era una sensibilità più attenta, diciamo un minor senso di appartenenza a questo o quell'altro gruppo e così via. Quindi ci sono stati anche i salvatori, sicuramente una minoranza, ma questo è un elemento. L'altro elemento è la politica del governo ruandese, perché, come abbiamo detto un pochino prima, l'ideologia del fronte patriottico ruandese è un'ideologia nazionale che predica il superamento di questo dualismo. Non siamo Hutu, non siamo Tutsi, siamo ruandesi e dobbiamo costruire insieme la nostra nuova, ricostruire insieme la nostra società, la nostra convivenza. Quindi questa politica in cui dire la propria appartenenza etica è politicamente molto scorretto oggi in Ruanda. Tu non vai in giro a chiedere, ma tu sei Hutu o Tutsi? Non si fa, no? È bene non farlo. Poi, diciamo, se conosci le persone lo saprai, però insomma non si fa. Perché non è considerato, ecco, rilevante, sono tutti cittadini, non sono, questo almeno è, ripeto, l'ideologia che regge il discorso pubblico. Quindi questo è un secondo elemento molto importante. Il terzo, come abbiamo detto prima, è che c'è stato comunque un tipo di giustizia, ecco. E poi c'è un enorme lavoro che le persone fanno, le iniziative sono infinite, spesso davvero lasciano sbalorditi, il lavoro che si fa, il lavoro capillare, che si fa a livello capillare, quindi non con interventi dall'alto, ma come iniziative di base per superare questo dualismo. Vorrei aggiungere 2 cose. La prima, un elemento di ottimismo legato al passare del tempo. Le generazioni nate dopo il genocidio sono generazioni che a scuola hanno avuto ripetuto e ribadito questo discorso, quindi un'educazione civica come ruandesi, mentre chi è più grande ed è sopravvissuto si ricorda molto bene che a scuola, fino agli anni, all'inizio degli anni 90, ogni anno la maestra arrivava con dei fogli e diceva: chi è Tuzzi? Alzi la mano. E allora si vedeva quanti erano i Tuzzi in classe. Quindi c'era questa educazione alla dualità. Oggi è il contrario, e questa nuova generazione quindi è, diciamo, culturalmente stata educata a superare questo dualismo. L'altra questione è un grande punto interrogativo: noi non possiamo entrare nell'anima, nella coscienza delle persone, non sappiamo quanto questa politica e la lezione del genocidio, cioè il male che quel dualismo può generare, sia stata interiorizzata. Questo non lo sappiamo.
Non possiamo parlare del Ruanda degli ultimi 30 anni senza parlare di Paul Kagame. Paul Kagame, ricordiamolo, era il capo del fronte patriottico ruandese, cioè dell'esercito che invase il paese e pose fine al genocidio nel 1994. Da allora, con varie cariche, diciamo, dal 2000 è presidente, Kagame è il leader del Ruanda, domina il paese. Kagame è una figura molto controversa, no? Nel senso che da un lato, appunto, viene celebrato come la persona che ha posto fine al genocidio. È la persona che peraltro ha risollevato economicamente il Ruanda. Mi sono tirato giù i dati, fra il 95 e il 2002 il PIL del paese è cresciuto di più dell'8% all'anno. Il PIL per persona nel 94 era all'incirca $100, adesso è più di 800. Il Ruanda è ancora un paese poverissimo, ovviamente, però stiamo parlando da 100 a 800, stiamo parlando di una crescita eccezionale. L'aspettativa di vita è aumentata da 49 anni a 66, la mortalità infantile è diminuita del 77%, quindi ci sono stati dei risultati molto concreti, sia economici sia sociali. Ci sono in realtà alcune analisi che ritengono che questi risultati siano un po' gonfiati, però diciamo che comunque tutti riconoscono che dei risultati ci sono stati. Al tempo stesso, Kagame è la persona che ha istituito in Ruanda uno dei regimi più autoritari di tutta l'Africa. Ci può aiutare a raccontare e a sbrogliare questa contraddizione?
Ma non so se posso aiutare, posso fare alcune considerazioni. La prima è che tu dici Paul Kagame è una figura controversa. Io direi Paul Kagame è diventata una figura controversa, perché sicuramente Kagame e l'organizzazione che lui ha creato, di cui è stato insieme ad altri, che di cui poi è diventato il capo, ha posto fine al genocidio, ha ricostruito il Ruanda in una maniera quasi miracolosa. I dati che tu hai citato sono a confermarlo. Non so se sono rigorosamente esatti o forse un po' abbelliti, ma di fatto questo è conclamato. Poi sicuramente c'è questo potere che si mantiene intatto nel tempo, e per questo dico è divenuto, perché siamo al quarto mandato ormai nell'area, quindi questo è un fenomeno non soltanto ruandese, ma è un fenomeno non democratico o comunque non rassicurante dal punto di vista della democraticità del sistema. Quindi questo sicuramente è un elemento. Un altro elemento sono i dubbi che spesso vengono agli osservatori o che vengono denunciati di scomparse extragiudiziali e quindi di una repressione soprattutto contro gli oppositori. E qui, diciamo, è qualcosa sul quale sarebbe interesse di tutti fare luce. Probabilmente bisognerebbe guardare caso per caso. Ci sono casi in cui si può capire, casi in cui si fa molto più fatica a capire. Poi c'è un altro aspetto, il coinvolgimento del Ruanda nella destabilizzazione del Congo orientale, il rapporto con il movimento chiamato M23. E qui anche è una questione assai complessa: qual è la causa, qual è l'effetto? I nazionalisti congolesi dicono che il movimento M23 è un movimento che il Ruanda ha creato per destabilizzare il Congo. Il Ruanda dice che c'è una persecuzione in atto contro la minoranza di origine Tutsi che da molto tempo abita zone dell'est del Congo e che questo va interrotto. L'est del Congo è una regione tormentatissima dove i movimenti armati sono centinaia, letteralmente centinaia. M23 è uno di loro, certamente forse il maggiore, quello più armato e quello più efficiente, ma non è l'unico. Sono questioni che bisognerebbe, diciamo, affrontare una per una, ma sono questioni, su questo non c'è dubbio.
Questa contraddizione di come Kagame ha trasformato il Ruanda negli ultimi 30 anni è notevole. anche nelle metafore, no? Nel senso che abbastanza spesso quando si parla del Ruanda moderno, post-genocidio, si dice la Svizzera dell'Africa, no? Soprattutto perché fra le altre cose, io non ci sono mai stato, però quello che si legge a Kigali, la capitale, le strade sono pulite, linde, perfette. La Svizzera dell'Africa, appunto. Però leggevo di recente un articolo dell'Economist che invece diceva che il Ruanda rischia di diventare la Corea del Nord dell'Africa, no? Per l'assoluta mancanza di libertà di espressione, per il fatto che i media sono censurati. Alle ultime elezioni nel 2017 Kagame ha preso quasi il 99% dei voti. Le elezioni prossime saranno a luglio, Kagame si è già candidato di nuovo per l'ennesimo mandato e la sua principale oppositrice è già finita in prigione. Per cui diciamo che siamo davanti a una contraddizione che è molto complicato risolvere, no?
Sì, sono d'accordo con te. Io direi che la Svizzera dell'Africa e la Corea del Nord dell'Africa sono immagini giornalistiche che a me mi danno un po' fastidio. Prima del Ruanda la Svizzera dell'Africa era l'Uganda, prima del Ruanda e la Corea del Nord dell'Africa era l'Eritrea, che secondo me se lo merita molto di più del Ruanda, però non, diciamo, sono espressioni efficaci che fanno impressione il lettore poco avvertito, ma che non aiutano a capire, ecco. Diciamo che la storia recente qualche elemento ce lo può dare. C'è una sindrome securitaria da parte del potere ruandese, questo sì. Sono passati solo 30 anni dall'ecatombe di 1 milione di persone in un paese di 10 milioni di abitanti e tu sei, diciamo, forse diventi iperreattivo quando hai timore che si possano ricreare qui e là delle premesse che minacciano di portare di nuovo in quella direzione, ecco.
Ti faccio una domanda per mettere insieme due delle cose che ci siamo detti poco fa, cioè il percorso di riconciliazione e l'autoritarismo di Kagame, nel senso che il percorso di riconciliazione del Ruanda, come dicevi tu, è venuto moltissimo dal basso, però ha avuto anche degli elementi in cui il governo, il regime di Kagame ha, come dire, ha cercato di influenzare questo processo. Tra le altre cose, appunto, come dicevi tu, Kagame ha abolito completamente le divisioni razziali, per cui appunto adesso non si può più dire se uno è Hutu e uno è Tutsi in Ruanda.
Non è che non si può, ma è meglio, insomma, non è politicamente corretto.
Ecco. Esatto. Tra le altre cose è stato anche istituito il crimine di divisionismo, per cui appunto se qualcuno viene accusato di incitare alle divisioni razziali, questo è un reato penale. Non c'è il rischio che Kagame ha 66 anni, per cui insomma è un uomo ancora relativamente giovane. Però quando se ne andrà Kagame, che per alcuni aspetti sembra fare un po' da tappo alla situazione del Ruanda, il paese rischia di scoppiare di nuovo. Peraltro Kagame è un Tutsi e ci sono, e vengono anche espresse delle forti critiche sul fatto che si è circondato di Tutsi e per esempio in molte delle aziende di Stato ruandesi si dice che l'80% dei dirigenti più importanti sono Tutsi e questa cosa sta creando dei dissapori.
Non so la risposta alla tua domanda. Sono passati 30 anni, è stato fatto un lavoro importante per cercare di cambiare logica e non sappiamo quanto questo sia riuscito. Se la percentuale dei dirigenti d'azienda, delle aziende pubbliche ruandesi è superiore o di gran lunga superiore alla media, alla percentuale che invece è nella società, dobbiamo farne un motivo di una contesa politica? Forse sì, forse no. Quindi questo però ci dice che il problema c'è, che uno scontento c'è, che è molto facile fare risalire questo scontento di nuovo a quella stessa storia. E perché non ci sono 8 dirigenti Hutu e 2 Tutsi in tutte le aziende di Stato, visto che siamo l'80 e il 20%? Io non ho risposte, però sono forse indici del fatto, questo sì, possiamo prenderli come spie del fatto che la riconciliazione da qualche parte non è compiuta.
A proposito di riconciliazione, vorrei parlare della famiglia, il libro, diciamo così, di cui tu hai raccolto le voci. Ne abbiamo parlato poco fa. Questo libro è una raccolta di testimonianze di 9 sopravvissuti al genocidio del Ruanda, che per varie ragioni di studio, di lavoro, di religione, si trasferiscono in Italia e costituiscono una famiglia di elezione. Ora ti dico, quando ho preso in mano questo libro, che è un libro molto interessante perché appunto è scritto dal punto di vista dei 9 sopravvissuti, cioè ci sono le voci dirette dei 9 sopravvissuti che raccontano dapprima il genocidio e poi tutto quello che succede dopo e la costituzione di questa famiglia di elezione. Quando ho preso in mano questo libro, da ignorante, devo dire, ho pensato che raccontasse una storia, un caso singolo, una storia eccezionale, cioè che questa famiglia di elezione fosse la costruzione sociale di queste 9 persone. In realtà, leggendolo, ho capito che le famiglie di elezione in Ruanda, sia nel paese sia nelle comunità della diaspora, esistono, cioè persone che hanno perso il padre, che hanno perso la madre, che hanno perso dei fratelli, si riuniscono assieme pur non avendo dei legami parentali per ricostituire delle famiglie. Ci racconti questo elemento qui?
Allora, quello che tu dici è vero e non è vero, nel senso che sicuramente il modello è stato creato in Ruanda dopo il genocidio, quindi la famiglia che c'è in Italia non è l'unica, però che io sappia è l'unica nella diaspora. Mi dicono che forse qualcuna ce n'è stata, non in Italia, forse in Nord America, però poi non si è dissolta. Quindi che io sappia e che mi viene detto, che mi venga detto, è l'unica fuori dal Ruanda attualmente esistente. Quindi in parte era giusto come tu l'avevi capita o immaginata. È un modello unico, non ho trovato riscontri altrove, non mi risultano, in cui queste persone giovani rimaste sole dopo il genocidio, perché il resto della famiglia era stata sterminata, ha deciso di ricreare un modello familiare tra persone che però non erano membri della stessa famiglia. Quindi si sono messi insieme anche a vivere. La famiglia italiana, la famiglia del libro non fa questo, ma lì in Ruanda, sì, all'indomani del genocidio, come loro raccontano, molte case erano state distrutte e molte case erano state abbandonate. Se si trovava una casa abbandonata la si occupava fino a che eventualmente il legittimo proprietario non si fosse fatto vivo. E quindi si mettono a vivere insieme e scelgono fra di loro qualcuno che si mette a fare, che ha il ruolo di padre, qualcuno che ha il ruolo di madre, e quindi creano una famiglia che noi abbiamo chiamato la famiglia d'elezione, perché non è l'espressione francese, è un'espressione che abbiamo deciso di adottare parlandone in lingua italiana. E quindi questi ovviamente sono i più anziani, questi che assumono quel ruolo, sono quelli che se io mi viene la febbre si occupano di curarmi, se io ho un problema scolastico si occupano di parlare con i miei professori, mi aiutano nel fare i compiti, si assicurano che quando arriva l'estate io abbia qualche luogo dove andare, qualche lontano parente, o se no mi prendono con sé perché nessuno rimanga solo, e così via. È un modello unico, e ovviamente è un movimento che conta oggi, ancora oggi, 30 anni dopo, intorno credo a 150 famiglie, non ricordo il numero esatto, e che non ha paragoni al mondo, insomma.
E ci puoi raccontare una storia che ti ha particolarmente colpito, che ti è rimasta particolarmente a cuore, della famiglia che tu hai raccontato, che quindi è, diciamo, un modello che esiste in Ruanda, ma questa è l'unica famiglia nella famiglia d'elezione nella diaspora?
Guarda, ti posso raccontare un fatto aneddotico con il quale una di loro, Grace, racconta che cosa è per lei la famiglia. Tieni conto che Grace, così come Leonie, che è sua sorella, sono tutte e due nella famiglia, hanno perso molti familiari, ma di familiari immediati solo il papà. La mamma e i fratelli sono vivi. Come molti della famiglia qui in Italia, prima di venire in Italia, hanno fatto parte di famiglie d'elezione in Ruanda, al liceo o all'università. Alcuni di loro sono stati papà o mamma di famiglie già in Ruanda. Grace, che è giovane, tra i più giovani, invece era una giovane all'università o al liceo, no, anzi al liceo. E lì lei racconta che aveva questa mamma che si curava di lei era felicissima e dice addirittura quando noi uscivamo la mattina e poi veniva a piovere, lei ci veniva a cercare a scuola e ci portava l'ombrello. E quindi per me io mi sentivo seguito, protetto, amato da qualcuno che appunto non era del mio sangue, diciamo. E quando è venuta in Italia e le hanno proposto, gli altri gli hanno detto ma potremmo fare una famiglia anche qui, lei ha detto sì sì, voglio qualcuno che mi porti l'ombrello anche qua. Ecco, quindi per lei, se tu gli chiedi cos'è la famiglia, lei ti dirà è qualcuno che mi porta l'ombrello quando piove, io l'ho dimenticato a casa. Questo è un dettaglio, però ti dà l'idea, diciamo, di come loro lo sentono come luogo degli affetti. E poi vorrei anche dirti che io ho faticato a capire che cosa fosse questa famiglia, perché lo racconto nel testo che ho scritto in fondo al libro, mi è stato detto che c'era questa famiglia che avrebbe partecipato a certe riunioni ai quali ero stato invitato, però io non capivo bene, non riuscivo a mettere a fuoco. Tanto di famiglia c'era sempre una persona, non capivo se era una famiglia perché era una. Poi questa persona viene a prendere il marito è chiaramente un italiano, dico ma scusa, si chiamano con un nome ruandese. Cioè ho fatto molta fatica e finché ho chiesto, dico ma mi volete spiegare? E ho capito, ma non c'era arrivato da solo. E poi l'altra cosa che è all'origine del moto emotivo che mi ha spinto a pensare e poi a fare insieme a loro questo libro è il fatto che non se ne sapesse nulla, cioè questo modello così particolare, così emozionante anche, o così toccante, diciamo, che ci dice anche qualcosa non solo su Ruanda e sul genocidio, ma anche sulla famiglia, cioè su questa forma di vita associata che ha una potenza notevole, tanto che qualcuno che non ce l'ha se la fa, come è accaduto a loro. E, ecco, che questo non venisse proprio considerato, anzi loro venivano messi un po' da parte quando c'erano le commemorazioni, perché era una cosa, loro hanno dovuto spiegare ad altri esponenti della comunità ruandese presenti in Italia perché avevano, che cos'era questa famiglia, perché l'avevano fatta, perché magari non tutti conoscono il movimento che riunisce queste famiglie in Ruanda, eccetera. Quindi io ho detto, ma non, come si può ignorare questo? Come si può ignorare che ci sono fra di noi queste persone che si portano dentro il peso di essere sopravvissuti a un genocidio, quindi a un tentativo di comunque di assassino che li riguardava, e che poi per aiutarsi se stessi a sopravvivere hanno anche adottato questo modello. Mi sembra una cosa che si deve sapere, ecco. Quindi per me la famiglia è qualcosa che va detto, qualcosa che va raccontato.
Un'altra cosa che mi è sembrata di capire leggendo il libro è che almeno inizialmente queste famiglie, compresa la famiglia che tu hai raccontato nel libro omonimo, nascono per necessità, per sopravvivenza, no? Perché appunto ho perso mia madre, ho perso mio padre, ho perso mio fratello, ho bisogno di stare con qualcuno. Poi però a un certo punto perdono questo elemento utilitaristico o un vuoto da riempire e diventano un progetto da costruire, no?
Io penso assolutamente di sì e mi baso sul racconto dei 9 testimoni che parlano nel libro. Sicuramente l'amore c'entra in questa storia. E se non c'era, magari quando si sono incontrati, che dove c'era più disperazione, c'era un crollo dell'autostima, c'era ancora tanta paura, c'era l'incapacità o la difficoltà di dire quello che era accaduto, c'erano tanti traumi, e si è costruito nell'aiuto reciproco che loro si sono dati. Quindi sicuramente l'amore è una dimensione importante, c'è. Io penso non si possa negare. Ma nel loro stesso racconto c'è proprio questo, cioè c'è questo inizio utilitaristico che tu hai citato. Se rimango senza soldi c'ho qualcuno che per prendere l'autobus me li dà. Se ho difficoltà, se vado in crisi quando arriva il 7 aprile, che è il momento in cui vengono fuori i problemi, i traumi, i sintomi anche diciamo gravi di sofferenza psichica, c'è qualcuno che sta con me, qualcuno che mi aiuta, ecco. Ma dopo quando passano gli anni e io mi sposo e al mio matrimonio viene tutta la mia famiglia e quando nasce mio figlio o mia figlia io li invito, anche se loro a loro volta si sono fatti delle famiglie, cioè la famiglia non è più un nucleo, ognuno è andato per la sua strada, ma il legame rimane vivissimo, molti di loro qui in Italia, è raccontato, mantengono gruppi o incontri WhatsApp con le vecchie famiglie che avevano magari all'università a Kigali, la capitale del Ruanda. Quindi è proprio così, cioè anche quando io non ho più un bisogno immediato o materiale della famiglia, il legame d'affetto dura nel tempo, questo è quello che loro testimoniano sicuramente.
Prima di arrivare ai consigli, vi ricordo che la mail di Globo è globo@elpost.it. Vi ricordo di attivare le notifiche e, se questo podcast vi è interessato, di diffonderlo sui social e di consigliarlo alle persone a cui pensate potrebbe piacere. E adesso, Pietro Veronese, ti chiedo 3 consigli, libri, film, podcast, serie TV, musica che ti hanno ispirato e vorresti suggerire.
Guarda, sì, ti do 3 consigli e il primo è in qualche modo un concorrente di questo podcast, perché è un altro podcast che ha realizzato Daniele Scaglione, un altro studioso del Ruanda, che ha pubblicato un libro che è l'unico libro di storia del genocidio ruandese in italiano, che quindi mi consiglio, ma non voglio bruciarmi il primo consiglio. Comunque lo dico, si chiama Istruzioni per un genocidio ed è pubblicato da Infinite Edizioni. Lui ha realizzato un podcast per lanciare il nostro libro La Famiglia, che si chiama La Famiglia, quindi Daniele Scaglione La Famiglia, e è su Spotify e credo anche su altre piattaforme. È un podcast che non fa spoilering del libro, non rivela i suoi contenuti, ma presenta i suoi protagonisti. Quindi sono tante interviste, tante quante sono i testimoni che parlano nel libro, e quindi è un modo di conoscerli, di sapere qualche altra cosa della loro storia, del loro percorso, di sentire la loro voce. È una galleria di personaggi, secondo me è un bel blog, è un bel podcast. Poi vorrei consigliare un film. C'è una buona cinematografia sul genocidio del Ruanda, ma c'è sicuramente un film che spicca su tutti gli altri. In italiano si intitola Accadde in aprile, il titolo originale è Sometimes in April. Io so che il film è doppiato in italiano, ma non so dove lo si può trovare. Comunque esiste in DVD la versione inglese sicuramente. L'autore è un regista di origine haitiana, si chiama Raoul Peck, ed è un gran bel film dove la vicenda del genocidio è raccontata attraverso due protagonisti, due fratelli, non dico altro. E secondo me è di gran lunga il miglior film dove è raccontato e mostrato il genocidio del Ruanda. Il terzo consiglio che voglio dare è un consiglio forse impopolare, perché è un libro molto voluminoso, che ha tante pagine, e non è tradotto in italiano. Quindi è un libro che si può leggere solo in inglese, ma sono le memorie del generale canadese che guidava i caschi blu, un uomo che era andato in Ruanda per seguire l'applicazione degli accordi di pace e che si trovò a essere testimone impotente, perché il suo contingente nel frattempo era stato fortemente ridotto, dei massacri che accadevano in tutti intorno a lui. Quest'uomo si chiama Roméo Dallaire, è un canadese del Quebec, e il libro si chiama Shake Hands with the Devil, cioè dare la mano al diavolo. È un libro che secondo me, per chi ha voglia di approfondire la conoscenza di quello che è accaduto, un libro insostituibile, perché c'è tutto raccontato e soprattutto è raccontato con gli occhi di qualcuno che voleva fare qualcosa, che era andato per fare qualcosa ed è fallito. È un libro peraltro che lui ha scritto per autoterapia, perché tornato in Canada ha avuto anni molto difficili e i suoi terapeuti o il suo terapeuta gli hanno consigliato di fare questo lavoro per aiutare se stesso. Quindi questo è quello che lo ha spinto a scrivere questo libro. Secondo me è un libro importante. Peccato che non sia stato tradotto.
E come al solito trovate tutti i titoli e i link nelle note del podcast. Pietro Veronese, grazie.
Grazie a voi.